Sì, sì, eccomi, eccomi, sono arrivato, io sono qui, voi in dove siete, ma il bello è che io sono sempre qui e voi siete sempre osti, cioè, no, ovviamente uno può essere non gli pare, no? Certo, ma ognuno è dov'è? Cioè, in che senso? Ma, scusa, ma cioè, ognuno è dov'è? Non è che uno sia dov'è quell'altro, quell'altro lei dov'è quell'altro ancora, oppure si scambiano posti. No, a volte si scambia le donne, si scambia, no, gli uomini, no, insomma, però lì, sto lì. Cioè, perché era più, come dire, quando facevo radio, no? Era più facile che uno fosse sempre lì. Perché era magari più là, perché poteva ascoltarmi sul luogo di lavoro, sulla macchina, in casa, dovunque, anche facendo judging. Ma effettivamente, con il mezzo televisivo e anche con il mezzo web televisivo, le persone di solito sono lì, sì, sono lì, sono al loro posto di combattimento, perché ognuno ha il suo posto di combattimento, la sua plancia di combattimento davanti al computer, quello è il punto che lo mette in contatto con il mondo intero, le monde entier. Sì, beh, insomma, ognuno è solo, ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole. Insomma, ed è subito sera. No, volevo dire, ognuno. Se si vuole collegare col mondo, al computer, se vuole vedere il G, per esempio, cioè me, qua con TeleG su videofirenze.tv, per carità di Dio, tic ballac, è semplice, no? Basta collegarsi col sito di videofirenze.tv. Ah, sì, qua, no, mi scappa, canzoncina. Tipo canzoncina per bambini, no? Videofirenze.tv. La guardi, l'ascolti e non la lasci più. Dal lunedì a venerdì, la sera che bello che c'è TeleG. Allora! Ecco. Quindi praticamente mi scappa, non so, mi scappa, si scappa. Quando scappa bisogna elargirla, no? In questo caso la canzoncina da bambini che ci dice che questa è videofirenze.tv e questa è TeleG, cioè la trasmissione che ogni sera dal lunedì a venerdì è in diretta, infatti posso dirvi che sono le 21:30. Aspetta, che con questa luce davanti sicuramente vedo poco. 21:33, 21:33, sì, anche se a voi, come potete sapere, essendo in streaming, vi arriva la mia voce, la mia immagine, tutto quello che vedete e sentite, con qualche secondo di ritardo, perché si chiama streaming, una cosa un po' streaming sita che passa attraverso un, che ne so io, insomma, vabbè, in ogni caso, siamo in diretta, quindi la diretta ha questo fascino che altre cose non hanno, anche se voi potete vedermi, sì, on demand, nella lista che c'è accanto a me, quando vedete insomma, lo schermo, se non lo vedete a schermo intero, cioè vedete che accanto a me c'è una lista 153, 4, 3, boh, insomma tante puntate di TeleG che sono andate online, tutte in diretta, però sono godibili anche guardandole on demand, cioè uno non c'ha tempo, no? Dice che fo, insomma, quell'ora lì un posso, c'ho da fare, però attenzione, date retta a me. Se voi guardate altre televisioni, cioè la televisione, no? La televisione che. La televisione sbrodola su se stessa. Va bene che anche noi siamo on demand e quindi si può recuperare quello che. Però la televisione, che la guardate a fare in diretta, cioè quando vanno in onda i programmi, per esempio ieri sera c'è stata per esempio la finale di X Factor, eppure anche Ballarò, con l'intervento del Presidente del Coniglio. Ah, no, non mi sono accorto niente. Quindi no, praticamente uno dice, guardo questo, guardo quest'altro. Ma io oggi, che non ho potuto vedere quei programmi lì perché ero qui, giustamente, ero qui, tranquillamente sono andato sul sito della RAI, dove ho recuperato non tutto l'X Factor. Volevo sapere chi aveva vinto, insomma, e non volevo saperlo dai giornali, volevo vedere la trasmissione. Quindi mi sono visto un po' la finale della finale, cioè il finale della finale. E così ho visto che ha vinto Nathalie. E sono stato contento perché secondo me quella cantante lì meritava più di tutti gli altri. Piccolina, però le coscine, le gambine, così, no? Vabbè, una voce interessante, insomma un personaggio, anche una ottima canzone sua alla fine, l'inedito, no? Scritto da lei, è una bella canzone, per cui insomma sono stato contento, ma per questo non c'entra niente. Volevo dirvi che io ho potuto recuperare, se volevo, recuperavo tutte le 3 ore e 15 della trasmissione intera, capito? Questo sulla RAI, su Ballarò lo stesso, se va a vedere, poi lì non c'è più bisogno nemmeno, cioè praticamente che fai? Tu guardi durante il giorno, la mattina, pomeriggio, no? Guardi la televisione ogni tanto che accendi vedi quello che è successo nelle zone politiche, no? E quindi vedi che Berlusconi è intervenuto a Ballarò e te lo fanno vedere, rivedere in quell'altra trasmissione, te lo fanno risentire. Poi si incazza, no? Beh, è chiaro, poi va nei telegiornali. Non c'è bisogno di vedere le trasmissioni in diretta ormai, tanto ti rivocano tutto il giorno dopo, si vomitano addosso, la televisione si vomita addosso, capito? Perché proprio vomito poi alla fine. Quindi tutto quello che tu vuoi vedere, c'è anche poi la stessa Mediaset ha il programma del giorno dopo. Il giorno dopo puoi vedere, per esempio, che so, il Grande Fratello, non l'hai visto? Vuoi vedere il Grande Fratello il giorno dopo? C'è già tutto il Grande Fratello e te lo vedi sul computer sempre, no? Tanto ve l'ho detto, prima o poi la televisione passerà tutta dal computer, tanto è ma sicuro. Quindi, insomma, la cosa che io vi spingerei, vi pungolerei a fare, sarebbe quella di non seguire la televisione, televisione madre, no? Ma la televisione figlia, nipote, proprio come può essere la web TV, dove tutto è più vero, tutto più più ruspante. Perché? No, non sempre, perché ci sono anche le web TV, tante web TV, che ti danno un programmino registrato, già confezionato prima, e tu te lo guardi quando ti pare, no? Anche web radio lo stesso, ma in diretta non c'è tanta roba, in fondo in diretta, di web TV in diretta, no, diciamo la verità, noi amiamo la diretta, non vogliamo essere imbalsamati, lo siamo dopo essere andati in diretta, però la prima di questa trasmissione, che questa è la prima di questa, è in diretta, poi le altre repliche, diciamo, uno se le guarda quando vuole, quindi è bello stare insieme, anzi stare ganzamente insieme, perché qui c'è spazio anche per chiunque voglia entrarci, voglia dire la sua attraverso Skype, insomma c'è tutto quello che vuole. Io sto facendo poi una serie di puntate che mi piacciono moltissimo, no? Perché sono così, da solo mi faccio il mio monologo di un paio d'ore, meno, più, dipende, perché poi io decido tutto contro me, io decido quello che voglio, essendo qui dentro dunque conduttore, direttore artistico e comproprietario. Faccio un cazzo mi pare, chiaro? Ovvio. Quindi insomma che c'è di meglio che avere il contatto diretto è possibile perché per esempio se tu vedi un programma come X Factor, mettiamo, o il Grande Fratello, l'unico contatto che puoi avere lo devi pagare, perché è la votazione, il televoto, lo devi pagare, anche piuttosto caro, devo dire, no? Perché con tutti quelli che televotano vorrei avere tutti i soldi del televoto di una serata, no? Di Grande Fratello, di queste finali del Sanremo, cioè ci arrivano soldi, barcate di soldi da questi bischeri che votano, no? E votano pagando di tasca propria il voto, ma da quando in qua? Ma quando mai? Eppure noi siamo così imbecilli. accettiamo tutto quello che ci viene proposto, cioè accettiamo tutto, cioè accettiamo i rincari che continuamente ci vengono proposti, sempre rincari, no, è vero o no? Tanto li diamo per scontati, che tutto debba costare qualcosa sempre, lo diamo per scontato, quindi diamo per scontato che per televotare, quindi far vincere qualcuno che non siamo noi, che si vince noi, bisogna pagare. Ma quando mai? Io vieterei per legge il televoto a pagamento. Il televoto può essere tutt'al più avere il costo di un normale SMS, per esempio, e non di 1,75 euro, eccetera, quello che è, insomma. Ma insomma, io credo che sia, cioè sarebbe, io vieterei queste cose. Invece queste cose non solo non sono vietate, ma sono anche favorite, ma sì, vai. E poi si scopre che, per esempio, con certi messaggini che arrivano a certi numeri 48, eccetera, eccetera, e che vengono passati sotto pancia, nel sottopancia, no, dello schermo, per esempio a quelli che è il calcio, i mafiosi si passavano i messaggi attraverso il sistema lì, no? E hanno dovuto, non so se ora non ho più visto, ma se hanno dovuto comunque interrompere questa fonte di guadagno, no? Tutti mandavano i messaggini stupidi, forse deve capire, non si sa perché si debba leggere le cazzate, le stupidaggini degli altri, perché pagano, capito? Quindi è una cosa vomitevole, ributtante. E voi continuate a seguire quella televisione, ma seguitela quando vi fa comodo, ma seguitela se c'è qualcosa che veramente vi interessa, potete seguirla il giorno dopo, potete seguirla comunque in qualsiasi momento, perché la televisione si sbrodola addosso, si replica addosso, la televisione si vomita addosso, come ho detto prima. Questa non è televisione, è forse televisione questa? No, non la vedete sul televisore, almeno per il momento, ma la vedete su uno schermo di un computer, e dico computer, quando io parlo si vede la mia immagine sempre fissa così, con questo baccello davanti. Sei un baccello, sei sempre quello, con questo baccello davanti, io so, non mettilo, perché effettivamente impalla, no? Impalla un po', impalla, se lo abbasso un pochino meglio, sì, ma forse meglio, impalla meno, impallomeni, è un cognome, quindi insomma è una specie di radio, sì, però si vede la persona, e non è la radio che, essendo radio, ha delle telecamere puntate, quindi quelli che fanno si vedono mentre fanno radio, è un'altra cosa ancora, cioè la web tv in questo caso è vedere l'immagine della persona che sta a tu per voi, a tu per voi, cioè praticamente che vi parla direttamente così, mentre si sente la sua voce, una voce che ininterrottamente va avanti fino a una certa ora, quando lo decido io. Potrei anche chiudere ora se mi fa, cioè, no, c'è uno sponsor che devo dire, di cui devo parlare, dopo dire, ma se io voglio interrompere una certa ora e fare un'ora invece di un'ora e mezzo invece di due ore invece di tre ore, cioè io posso anche decidere di fare tre ore, quattro ore, no, quello no, oltre un certo limite non si può andare, no, non per legge, ma semplicemente perché qui siamo in un locale pubblico, questo locale pubblico si chiama Little David, si trova in via Martelli numero 14 Rosso a Firenze, un posto dove si mangia, e qui sopra insomma si sta tranquilli abbastanza, insomma, no, non c'è troppo casino di gente, oggi sembra se non arriva l'ora, ieri arrivarono verso quest'ora e cominciarono qui, però sono solo, solamente da giù si sente, salgono le voci. Oh, lo sapete che Anzizio mi ha raccontato, Pino, che questi qua che erano dei meridionali, no? Che sì, lo sentivo dall'accento, che erano venuti a trovare i propri figli che sono a scuola qua a Firenze, no? Io ho sentito tutti i loro discorsi, abbiamo sentito tutto quello che dicevano. A un certo punto hanno chiesto a Pino, dicevano, ma si può abbassare la radio per favore? Dice no, è in diretta, siamo qui. No, perché pensavano che fosse una radio che fosse accesa troppo, troppo alta. Allora, sai, finché senti la musica, la musica si fa da sottofondo, ma un parlato può essere anche pesante quando anche tu parli, parlato su parlato, capisci? E poi, siccome io ho le casse, no? Cioè, le casse possono essere di diverso tipo, sono le casse da morto, cioè le casse da morto sono casse anche quelle, ci sono le casse delle banche, le cassaforti, le casse, insomma, cioè le casse dei supermercati, passi alla cassa, paghi, eh? E poi sono le casse, quelle audio, le cassettine che mi servono per sentirmi senza dover mettermi la cuffia. Dobbiamo ricordare che io vengo da un'esperienza di 25 anni di cuffia sul capo alla radio, e quindi dopo 25 anni di cuffia io non posso fare a meno di sentire la mia voce abbastanza alta, abbastanza forte, abbastanza da non dover fare troppi sforzi nel parlare, perché parlando molto, credetemi, c'è una grandissima differenza. No, veramente, io se devo parlare senza sentirmi, senza o cuffia o casse, devo fare io mi sento uno sforzo addosso tremendo, e dovendo parlare insomma parecchio, insomma, ovviamente lo sforzo si fa sentire, non essendo abituato. Invece se mi sento, lo sforzo è minimo, posso modulare la voce come meglio posso fare, mi viene meglio anche insomma senza tirare fuori, perché sennò sono portato a strillare di più, a urlare di più, avendo io pochissima voce, poca, cioè come dire, delle corde vocali, immagino, molto deboli, leggerine, insomma, corde vocali un po' afone, no? Sì, è una cosa di famiglia, l'ho presa dalla parte di madre, ecco. Da parte di madre ho preso voce afona, anche se molti e soprattutto molte dicono che la mia voce è wow, non so come facciano, ma c'è chi si arrapa, sì, poi passa anche le vie di fatto, ecco. E poi un'altra cosa ho preso da parte di mia madre, insomma, la capigliatura, cioè da parte della famiglia di mia madre la capigliatura non eccelleva, non abbondava, mentre da parte di mio padre molto, e ho preso da parte sia la voce, tutto, così è, se vi pare, ma a me pare di ascoltare la mia sigla iniziale. Oggi, ieri la passai dopo un'ora, invece ora subito. Fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa al Macao cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così, io te dico ciao G. Ma se mi c'è saluto, se la banale è pure un mito, nel mondo è conosciuto, dobbiamo servire anche da invito, ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao ciao ciao, e noi che siamo qui, diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci troviamo, ciao ciao ciao, noi siamo quelli lì, che dicono ciao G. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va? Sì, 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 no, ci vuole, ci vuole, ci vuole, ci vuole. Oggi sono successe diverse cosettine, no? Sì, guarda, la prima cosa che mi è successa stamani è essere andato alla commemorazione, no, che brutto, commemorazione, no, la festa di compleanno di Carlo. Sì, sono andato alla festa di Carlo, compiva gli anni, e compiva gli anni Carlo, quindi siamo stati anche un po' di gente, sì, c'è stato il rinfresco, le bandiere, Carlo è stato contento? Non sappiamo, è nato 184 anni fa, e quindi 184 anni fa è nato Carlo, sì, come 184, sì, è nato nel 1826, e quindi mi sembra siano 184 anni, ma che Carlo è, scusa, che Carlo Lorenzini, detto con Lodi, abbiamo festeggiato lui, il grande, insomma, con Lodi si sa chi è, dai, fatto Pinocchio, ma dai, cioè, quindi, sapete, la mia devozione, la mia passione, la mia collezione di Pinocchio, no? E quindi sono stato a questa, dove si è svolta? Si è svolta proprio davanti alla casa natale di Carlo Lorenzini, detto Collodi, si autodefinì Collodi, ma Collodi, cioè lui fece questo errore, fu un errore, per lui è andata bene, ma, nel senso che comunque è conosciuto come Collodi, ma a noi è andata male, a noi a Firenze, cioè è stato scippato questo autore e il Pinocchio stesso, ce l'hanno portato via quelli di Collodi, che è un paesino, voglio dire, che c'entra in mezzo solo perché pare che ci sia nata la madre di Lorenzini, cioè nata a Collodi, e quindi lui ha voluto, che ha vissuto pochissimo, cioè Collodi l'ha vista quasi con il cannocchiale, cioè ha vissuto a Firenze, è nato a Firenze, è morto a Firenze, ha vissuto a Firenze e ha scritto, dice, ha vissuto o è vissuto? Beh, tutte e due, è vissuto a Firenze, ha vissuto a Firenze e ha scritto a Firenze Pinocchio e tante altre cose, ha scritto qui. Non ci facciamo tante, ci bachiamo. E noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mollato proprio davvero i fiorentini stucchi, no? Noi con sempre questo riferimento al Rinascimento meraviglioso, cioè, ma che c'è il Collodi di ora, dell'Ottocento, l'Ottocento non vale nulla, se vuoi, Pinocchio, se vuoi, sia un burattino, poi dia noi dice bugie, se no qua, ma che scherzi davvero, cioè effettivamente abbiamo mollato tutto e tutto è andato a Collodi, sono stati più furbi, hanno sfruttato, ma a Collodi tutto è impiantato su Pinocchio, cioè Collodi e Pinocchio non c'entra niente, Collodi con Pinocchio, voi con noi non c'entrate niente, questo era Enrico Letta a quel comizio, no? Quando buttarono il petardo, la bomba carta al sindacalista, voi con noi non c'entrate niente, è vero, è così, voi con noi non c'entrate niente, collodiani, eh? E te lo dico io che ho fatto per esempio anche tanti spettacoli a Collodi, c'è un grande ristorante che è stato realizzato dall'architetto Michelucci, che è molto bello, molto ben strutturato, ci ho fatto molti spettacoli, delle serate in cui Pinocchio non c'entrava niente, insomma, era il mio spettacolo, per dire, quindi ho frequentato Collodi e so che comunque non c'è niente, c'è solamente l'idea di questo nome che sciaguratamente, essendo molto attaccato alla mamma, Collodi, cioè Carlo Lorenzini, insomma, assunse questo nome. Io voglio dire, però oggi è stata una cerimonia semplice, no? Su questo. Poi potete vedere le fotografie che ho, quante ne ho messe? Una quindicina? No, di più. Insomma, un po' di fotografie che ho fatto stamattina, le ho messe su Facebook, l'album, le ho messe, avrò messo un'ora fa, l'album si intitola, dei tantissimi album che ho di fotografie, si intitola Buon 184esimo compleanno Carlo Collodi, vero? Così, ho messo Collodi, ma Collodi va bene, non è questione del nome che lui si è messo, che ha avuto anche successo come nome, Lorenzini era un pochino più Collodi, è questione della nostra inanità, noi siamo inani, no, i nani, tutto attaccato, inani. perché sì, l'inanismo, che non è il nanismo, vabbè, l'inanità. Ebbene, noi a Firenze, che avevamo questo tesoro, ce lo siamo lasciati scippare. Però siamo sempre in tempo a recuperare, ovviamente. Oh, quindi, bandiere a tutta la facciata della casa, hanno ripulito la targa che fu messa all'epoca del fascismo, nel ventesimo anno di... ventesimo? Boh, me l'ho sentito ventesimo. Di epoca fascista, credo da Bottai, da sua eccellenza, il ministro Bottai, insomma, del fascismo, fu messa questa targa sulla casa natale di Colloni e di Carlo Lenzini, ovviamente, proprio in via Taddea, che è stata ripavimentata, e stanno già completando questa laboriosa pavimentazione, per cui ci vuole un sacco di tempo. Un basolato, sapete cos'è un basolato? Basolato romano, per esempio, avete presente le classiche strade antiche romane? Sì, quelle con le pietre piatte, tutte una accanto all'altra, no? Ecco, tutte pietre diverse che vengono messe tipo un po' mosaico, ecco, e quindi viene una bella strada di pietra, no? Ecco, hanno fatto una sorta di basolato con pietre di diverso tipo, cosa strana, perché normalmente le strade non le rifanno così a Firenze, ma probabilmente è stata rifatta così grazie appunto alla presenza della casa natale di Carlo Lorenzini. Quindi c'era in un fondo che era proprio accanto alla casa, al portone della casa di Lorenzini, dove poi tra l'altro io ho fatto anche su questo un album, e ho scoperto che sui campanelli c'è un certo Lorenzetti, che non c'entra niente, però Lorenzetti, Lorenzini, vabbè, in questo fondo c'erano cose da mangiare, un rinfresco, curato da chi? Dai nostri amici Bianca e Livio della Divina Enoteca. Allora, sì, ah, bravissimi, sono stati lì, hanno lavorato molto bene, hanno preparato cose, insomma, buonissime. Qualcosa alla fine ho mangiato anch'io, anche se poi c'era la ressa, no? E beh, quando c'è da mangiare, ragazzi, e poi avevo messo alle pareti alcuni quadri riferenti sia a Pinocchio, cioè con anche un originale di Iacovitti, per esempio, credo fosse originale, spero, delle litografie di Topor, di Roberto Innocenti, grande illustratore di Pinocchio, di Luzzatti, vari, insomma, anche di Enrico Bai, mi sembra. Ecco, quindi roba bellina, carina, che così faceva un po' da contorno. E poi ci sono stati discorsi, ha parlato la presidentessa di questo neonata associazione culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini, e poi il presidente del quartiere 1 Marmugi, e poi c'era il marchese Ginori Conti, dico bene, il marchese che è il presidente onorario di questa associazione. Quindi c'è un progetto di fare tante cose, spero di poter fare anch'io alcune cose con queste persone, per Pinocchio e per Collodi, ma Collodi la persona, non Collodi il paesino, sia ben chiaro. Ecco, quindi dei discorsi di prammatica, no? Per il libro hanno deposto un mazzo di fiori proprio lì sulla porta della casa collodiana, e vabbè, qui finisce l'avventura, destino buona avventura, ho mangiato qualche cosa e poi siamo andati via, no? Ho fatto queste fotografie, le potete vedere per rendervi conto. C'è stato l'episodio di a un certo punto, no? E lo si vede nelle mie fotografie, da dietro una finestra collodiana, io non so esattamente quale, forse non lo sa nessuno, non so quale sia, a che piano, cioè forse lo sanno, non lo sanno, non lo so, non so se lo sanno, io non lo so, comunque al primo piano si affaccia una figura di vecchio, ma dietro il vetro, no? Il vetro anche non molto pulito, per questa, che proprio sotto c'avevo tutte le bandiere messe per l'occasione, e questo si affaccia, io prendo la fotografia, faccio uno scatto, e questo è Collodi, è lui, è Lorenzini che si affaccia per vedere, no? Poi però alla fine si è visto, ha aperto l'altra finestra accanto, si è affacciato di tutto, e invece non era Collodi, sai chi era? Era Geppetto, era proprio proprio Geppetto, lo potete vedere nelle mie fotografie su Facebook, il Malmo che insomma sta in cima ormai in questo momento alla mia bacheca, perché l'ho messo poco fa, ecco tutto questo. Sono piccole cose, ecco, per esempio non ho visto autorità autorevoli, per esempio Matteo Renzi, non strano, è dappertutto, non è venuto, vabbè, non importa, qualcuno che insomma, ma sì, questi personaggi che sono comunque autorità della zona, per esempio il presidente del consorzio di San Lorenzo è una cosa importante, c'è il mercato, quindi e via, anche l'autore del libro Gli illustratori di Pinocchio, che io possiedo da tempo, molto interessante, insomma c'era gente. Però una cosa posso dirla e devo dirla. Io devo dirla, la voglio dire e devo dirla. Non c'erano persone giovani, anzi forse penso che i più giovani lì fossero proprio la Bianca e il Livio, perché che loro modestamente e umilmente, ma da perfetti come si può dire, anfitrioni, stavano lì al banco, servivano le cose da bere, insomma effettivamente una cosa, ecco, devo anche lì, non voglio dire di rottamare, però probabilmente uno degli scopi su Pinocchio sarebbe quello di diffonderlo maggiormente nella mentalità dei giovani, no? Perché lì c'erano tanti appassionati, ma tutte persone, insomma, io penso di non essere stato più vecchio, perché c'era un prete che l'era di morto, ma di molto vecchio. Però la ragazza, a uno gli aveva detto non rompere le scatole, ha detto scatole, però vabbè, in ogni caso c'era abbastanza animazione, una iniziativa carina, senza essere esagerata, senza essere debordante né supponente, insomma ho conosciuto un po' di persone lì e basta, insomma volevo solamente fare tanti auguri a Carlo Lorenzini, che 184 anni fa nasceva, e oggi non potrebbe essere vivo, perché l'essere umano non arriva oltre 100, ma di morto 100, 101, 102, 115, insomma vabbè, sono le eccezioni, ma poi tu vedi questi vecchini in carta pecoriti, insomma tutti sdentai, che arriva a fare a 100 anni, sono in quelle condizioni ormai, insomma, come dire, sì vellino, ti fanno la festa, che tanto sanno, e di lì a poco questo se ne va, o questa, che spesso sono donne, ecco, a 184 non ci si arriva, non ci si arriva. Chi arrivò tanto in su? Chi, Giacobbe o Giobbe? Non mi ricordo se era Giacobbe o Giobbe, insomma, vissero 200 anni, vabbè, insomma, sai, ma queste sono cose bibliche, poi alla fine la verità, la verità va a sapere quale è. Quindi sono personaggi che comunque destinati a essere ormai consegnati alla vita eterna, amen, però anche all'eterno ricordo. Perché quest'uomo, questo Lorenzini, ne ha fatte tante, no? Si è occupato di politica, ha scritto, era giornalista, scriveva di tutto, cose di tutti i tipi, poi scriveva anche per ragazzi, per bambini, certamente, sì, storie allegre, Giannettino, cose così, però, quando fece Pinocchio, fu una cosa che ancora io credo, che poi gli studiosi, quelli che studiano la materia, non siano riusciti ancora a capire veramente come è andata, veramente come si è potuto formare questo romanzo, questa storia, perché non è una fiaba, molti dicono la fiaba di Pinocchio, io sono contrario a dire la fiaba, come sia potuto succedere questo miracolo, che dove vai nel mondo, dici Pinocchio, e sanno di cosa parli e lo conoscono, quindi cosa ha fatto questo Metto, questo Mino, questo Carlo Lorenzini, che aveva tutti i vizi del mondo, beveva, fumava sigaroni, poi sorvoliamo, e quindi che cosa avrà avrà spinto questo a scrivere questa cosa inconsapevolmente, perché consciamente non sapeva, forse inconsciamente, nel suo inconscio forse poteva sapere qualcosa, ma certo lui no, però a scrivere una cosa non si sa mai quando uno scrive cosa scriverà. Per la maggior parte merda, no, già nel senso si scrive roba che poi non ricorderà nessuno, ogni tanto c'è qualcosa che esce fuori, no? Questo uomo morto nel 1890, mi sembra, sì, 90? 92? 92, vabbè, insomma, mi ricordo, Lorenzini è morto e non ha fatto in tempo, ecco, lui a vedere in vita il successo vero e proprio di Pinocchio, cioè, ha visto un successo perché nel 1881 esce la prima puntata di Pinocchio sul giornale per i bambini, che era un giornale che si faceva a Roma, ma aveva personaggi, come dire, che lo dirigevano, come Ferdinando Martini, personaggi toscani, ecco, esce a puntate, così come tante altre cose, tanto per sbarcare il lunario anche, e poi si interrompe, poi ricomincia, si prosegue nel 1882, in parte nell'83, insomma, come dire, cioè, alla fine, nel 1883, visto il successo che ha avuto questo racconto presso i piccoli lettori, viene fatto il libro, 1883, 1881 nasce il primo Pinocchio, la prima puntata, e nell'83 arriva il libro, prima edizione, ormai introvabilissima, ovviamente, e che succede? Succede che c'è un grande successo, sì, però diciamo che è un successo che rimane nell'ambito di questa edizione, librettino piccolo, illustrato da Mazzanti, Enrico Mazzanti, che è il primo illustratore ufficiale di Pinocchio, e fino al 1901, ecco, non arriva il secondo illustratore, e quindi una nuova edizione diversa, quantomeno per quanto riguarda l'iconografia pinocchiesca, che sarà Carlo Chiostri, ecco, fino a quella, cioè, quindi quando muore Lorenzini, sa e non sa del successo di Pinocchio, sa che ha fatto una cosa che è piaciuta, ma non poteva sicuramente immaginarsi ancora quello che si sarebbe scatenato dopo, durante la fine dell'Ottocento e durante tutto il Novecento e ancora gli anni 2000, cioè una cosa che non finisce mai, avrebbe pensato che fosse nato un certo Walt Disney che avrebbe fatto dei film, film, che cosa sono i film? Povero Lorenzini, come poteva fare a sapere che erano film parlati, cartoni animati, avrebbe fatto e reso noto in tutto il mondo un Pinocchio adulterato, sbagliato, diverso da come l'ha scritto lui, però sempre Pinocchio, il nome conta, se conta, quindi una brutta versione di Pinocchio, anche se ben fatta, il cartone animato è fatto benissimo, è tra i primi di Walt Disney, mi sembra il secondo, il primo fu Biancaneve, mi sembra, poi fece Pinocchio, siamo lì, siamo proprio all'inizio, e c'è chi lo considera il più bel cartone animato di Walt Disney, almeno di quelli, insomma, quando si faceva disegnino per disegnino, non c'era mica il computer, no? Ecco, quindi nel 1939-40 esce questo grande ambasciatore di Pinocchio nel mondo, che è il film di Walt Disney, che lo snatura, che lo smembra, che lo aggiunge personaggi, leva altre cose, cioè tutto che gli pare, però insomma dà una nuova spinta ancora a Pinocchio, e Pinocchio diventa, insomma, come dire, eterno, cioè tra le cose più eterne della letteratura mondiale. Non si sa come possa essere successo questo. La storia vale la pena, certo, la storia è bellissima, però se si va a guardare, attenzione, cose di nasi lunghi, altre cose, si trovano, cioè io ho scavato un po', ma si può scavare ancora, per trovare dove, forse inconsciamente, Lorenzini ha tratto la sua idea, la sua ispirazione, ma magari l'ha tratta da qualcosa che insomma aveva già letto e che era uscito prima. Io ho delle cose, vabbè, insomma, ho tante cose, per cui ho anche qualche piccola possibile prova, qualche indizio che insomma non sia stato proprio Carlo Lorenzini a inventare la persona con il naso lungo, insomma, però insomma e nemmeno gli uccellini gli beccavano il naso, no, perché ma perché ho una cosa precedente dove c'è una stessa scena, ma per carità di Dio, lungi da me infangare, no, sì, figuriamoci, lì è successo il vero miracolo. Del resto, quelli che hanno scritto le fiabe, Andersen, Perrault, tutti questi, insomma, sono tutti questi grandi scrittori di fiabe, hanno tutti preso cose che esistevano già, hanno fatto solamente tesoro della tradizione, le fiabe della tradizione hanno prese e le hanno portate là dove insomma, potevano essere meglio comprese, meglio scritte, più fruibili per bambini e grandi. Quindi, cioè, praticamente la tradizione è una grande fornitrice di ispirazione per chi opera nel settore bambini, letteratura per l'infanzia soprattutto, perché sono cose che si tramandano, cioè le fiabe, la buonanotte, sai com'è, buonanotte, notte, e quindi credo che lui abbia veramente inventato anche tutti i personaggi, che poi ancora non si è capito la portata di Pinocchio, di quello che può significare Pinocchio. La portata di Pinocchio è immensa e la si è scandagliata solo, come Pompei, sappiamo che c'è ancora il 75% da scavare, no, figurati, gli crolla la roba già scavata, figurati se vanno a scavare dell'altra roba, c'hanno miei fondi, no, hanno da fare le cose, vero? Quindi no, praticamente credo che tutto quello che è stato detto è tantissimo su Pinocchio, sia ancora una piccola parte di quello che si potrebbe ancora trarne, per esempio Pinocchio come il Vangelo, la fatina come la Madonna, Pinocchio come Gesù bambino, Geppetto come San Giuseppe, insomma si può fare veramente di tutto, ed è stato fatto di tutto, è stato scritto di tutto, persino un Papa ha scritto su Pinocchio, e sai chi è che ha scritto su Pinocchio? Ha scritto una specie di lettera a Pinocchio, ma non era carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti, no, non è quella lettera a Pinocchio, no? Quella è del Zecchino d'Oro, ripresa poi da Johnny Dorelli e da altri cantanti, persino da Mino Reitano per cantarla, insomma. No, cioè praticamente si tratta di che si stava parlando? Di una lettera, appunto, che Giovanni Paolo I, quello che è durato 33 giorni, mi sembra, poco tempo, poverino, poi è morto, dice l'hanno ammazzato, ma io non posso mica pensare a una cosa del genere, era un papa, ha scritto un libro che io possiedo, in cui lui scrive lettere a diversi personaggi della storia, no? E questo bravo papa, questo papa martire secondo me, perché è morto troppo presto, pochi giorni ha avuto di tempo, però hanno fatto anche una fiction su di lui, con Neri Marco Re, vero? Sì, ecco, però comunque vabbè, papa Giovanni Paolo I effettivamente ha scritto tra le lettere a personaggi famosi, anche in questo libro c'è una lettera scritta a Pinocchio, quindi pensate un po', un papa che parla con Pinocchio, che un papa magari abbastanza diverso dagli altri, per questo l'è crepato, e quindi c'è anche questa, insomma, questo imprimatur, è un imprimatur vero e proprio, è un imprimatur effettivamente, insomma ci sono poi tante sfaccettature, Pinocchio è tutto, cioè tu ci trovi veramente tutto, e questo è quello che Carlo Lorenzini, quest'uomo che insomma era anche piuttosto becero, piuttosto volgarotto, sempre briaco, insomma era uno che dentro di sé covava un miracolo vero e proprio, un capolavoro, e quindi appartiene a Firenze deve fare omaggio a questo personaggio e alla sua più importante creatura, ma anche a tutto il resto, perché è uno che ha scritto anche tantissime cose sulla vita fiorentina, sulla vita politica dell'epoca, e quindi ha dato insomma molto per la sua epoca, ha parlato, insomma, non è stato uno che stava zitto. E quindi va rivalutata, va portata ai giusti valori la figura di Carlo Lorenzini, autonominatosi Collodi, Collodi. Quindi vabbè, allora basta, ho parlato abbastanza, ma io, sai, di queste cose parlerei in continuazione. Io potrei portarvi qui ogni giorno un oggetto o un libro diverso di Pinocchio per far vedere quanta roba c'ho, ormai ci avrò più di 1000 oggetti, insomma, riguardanti Pinocchio, e che sono pochissima parte di tutto quello che esiste su Pinocchio. Su Pinocchio esiste un'oggettistica, una come si dice, bibliografia, quindi edizioni di vario tipo, immensa in tutto il mondo, in tutte le lingue. La cosa è impossibile avere tutto, questo è impossibile, nessuno può avere tutto, però uno che raccoglie come me può avere tanto, tante cose, alcune delle quali veramente uniche, introvabili o quasi. Quindi insomma io credo che ci sarà ancora molto da scavare e anche da trovare. Io cerco? Non cerco niente, perché alla fine è Pinocchio che cerca me. Sì, perché quando io meno me l'aspetto, l'altro giorno ho trovato, sai perché ce l'ho qui? Non ce l'ho qui perché l'ho portato apposta. Questo è un librino ricoperto con carta, tipo carta gialla, no? È molto vecchio. Questo è, non è Pinocchio, ma è Storie Allegre. Guarda, ce l'ho qui per caso, perché me l'ha rimasto nella borsa. Non so se si riesce a vedere, aspetta, vediamo se si vede meglio su quest'altra camera, Ecco, forse si vede meglio, guarda, Storie Allegre, qui c'è il titolo, qui c'è l'illustrazione, è di Carlo Lorenzini, infatti qui c'è scritto Carlo Ciccolodi, sì, effettivamente libro per ragazzi illustrato da Enrico Mazzanti è un illustratore che mi fa impazzire. Perché mi fa impazzire Enrico Mazzanti? Perché è semplice, perché incarna Enrico Mazzanti, il primo illustratore di Pinocchio e quindi anche di altri libri di Collodi, e questo è anche piuttosto raro, un'edizione di Storie Allegre, questa non è proprio la prima, ma tra le primissime, non si trova facilmente. È un illustratore questo Mazzanti, di cose semplici, ha illustrato molte cose, ma con un tratto senza esagerare, un figurinaio, come si chiamavano gli illustratori una volta, insomma, dei più veri, insomma. Io cercherei un'illustrazione che possa indubbiamente darci l'idea. Ne avevo vista una tempo fa, ma ce ne sono tante piccoline, altre più grandi, per trovarne una grande che rispondesse, questa magari, ecco, questa sì, ma anche un'altra che voglio farvi vedere, ecco, questa illustrazione qui, dove vediamo una famiglia proprio, questa. Qui rispecchia proprio l'Ottocento in pieno, l'Ottocento meraviglioso, l'Ottocento che ci torna addosso con queste semplici figurine, queste semplici vedute, questi ritratti semplici. Ecco, per esempio, babbo e figliolo presero una viottola lungo il campo e cominciarono a correre. Ora, babbo e figliolo, qui vediamo, fa vedere. Non sono persone, sono due scimmie, vedi? Guarda che bella illustrazione, guarda che bella. Vedi, c'è la prospettiva, c'è la profondità, c'è quel bianco e nero particolare di quell'epoca, e spesso faceva anche delle silhouette quando non c'aveva tanto, capito, tanto tempo per fare, perché faceva tanti disegnini questo buon Enrico Mazzanti, disegnava per molte edizioni, molte cose, sempre a Firenze, una grande come si può dire, grande schiatta degli illustratori fiorentini, è proprio veramente sarebbe da riscoprire, perché nessuno ne sa nulla, sono finiti nell'ombra, sono grandissimi personaggi che hanno lavorato tanto, hanno guadagnato poco, perché sai, gli editori facendo di molto lavorare, fammi questo, fammi quest'altro, e questi dai, disegna, poi sono andati nel dimenticatoio. Ecco, posso farvi vedere quella, una delle silhouette, quando c'aveva poco tempo, invece di stare troppo a definire i disegni, ecco qua le silhouette, faceva tutte nere e via, capito? Così faceva prima, vedi? C'hanno molto anche del Pinocchio queste illustrazioni, c'hanno moltissimo, sì, indubbiamente, sì. Dai, io ho cambiato, grazie. Vabbè, ecco, gli illustratori fiorentini sono stati grandissimi. Questo giuro che non era previsto, non l'ho portato apposta, ma entrando in questo discorso mi è capitato di farvi vedere questa antica, difficilissima da trovare, edizione. Nicola mi scrive Nicola, che mi scrivi Nicola? Io ho un diario di Pinocchio, edito negli anni 80 dalla Giunti, illustrato con varie immagini prese da varie edizioni di romanzi vecchie e nuove, veramente molto carino. Sì, ce l'ho anch'io, ce l'ho, quel diario di Pinocchio, c'è anche roba di Iacovitti, se non sbaglio, no? Anche la copertina mi sembra, sia che Iacovitti è uno dei grandi illustratori, diciamo, dei nostri tempi, tempi più vicini a noi, che hanno illustrato Pinocchio più volte, lui l'ha illustrato più volte. Effettivamente ci sono degli illustratori che erano anche pittori. Quello che a me piace è raccogliere anche i quadri di questi illustratori. Fra i tanti quadri che ho, i quadri che a me piacciono di più e che mai mollerei, cioè mai darei via, mentre altri magari sì, può darsi, perché no, ecco, sono quelli degli illustratori che hanno fatto anche dei quadri, che erano anche pittori, e cioè per esempio di Carlo Chiostri, che è appunto il secondo illustratore di Pinocchio, è quello che gli ha dato una fisionomia, diciamo, definitiva, prima che arrivasse Mussino, il torinese Mussino, che nel 1911 ha dato a Pinocchio un'altra immagine più colorata, più liberty, molto liberty, ecco, devo dire, molto bella, anche se io continuo a preferire Chiostri e Mazzanti, vabbè, però Carlo Chiostri è stato un grande illustratore che indegnamente dimenticato, invece insomma con Pinocchio ha avuto a che fare con tantissime altre cose, tanti libri. Ecco, lui era anche un finissimo pittore, cioè faceva delle cose bellissime, sia ad acquerello, sia tecnica mista, sia anche a pastello. Ecco, devo dire che io possiedo una cosa bella, stravolgente per me, no? Quello che ho riconosciuto subito come un suo autoritratto, pur non avendo, perché se tu vai a cercare, per esempio, su Google, tu trovi tutto, no? Trovi tutto. Te cerchi Carlo Chiostri, non riesci a trovare una sua immagine. Forse puoi trovare delle cose di Pinocchio disegnate da lui, sì, tipo il gatto e la volpe e Pinocchio che vanno all'osteria Gambero Rosso, classica illustrazione di appunto Chiostri. Ebbene, non si riesce a vedere una sua faccia, una sua fotografia, un qualcosa che ci possa far vedere com'era quest'uomo. Però io appena ho visto questo quadro, l'ho subito acquisito, là dove l'ho visto, l'ho comprato, e ho riconosciuto, non posso lasciarlo lì, questo qui, lo devo comprare. È firmato Carlo Chiostri, Firenze, 1930, ed era un signore con gli occhiali, e io ho detto, questo l'ho fatto con questa bellezza, con questo tratto meraviglioso, con questa persona che ti guarda, non può essere che un autoritratto, deve essere per forza un autoritratto, ed è un autoritratto. Ne ho avuto recentemente una conferma, anzi la conferma alla mia sensazione, le mie sensazioni spesso, anzi mai sbagliano e sempre sono giuste. Effettivamente, avendo conosciuto attraverso Facebook un discendente di Carlo Chiostrio, però ho avuto un amico che si chiama Chiostrio, ho chiesto subito: ma te che sei parente discendente di Carlo Chiostrio? Dice sì. Allora, dopo poi ci siamo conosciuti anche personalmente con Jacopo Chiostri, e gli ho parlato di questo probabile, possibile autoritratto, gli ho fatto vedere una fotografia di questo autoritratto, di questo quadro, ha detto sì, è proprio lui, è lui, perché io ho un autoritratto simile, cioè, tra l'altro molto più brutto del tuo, lo so, il mio è bello, io ce l'ho bello, però è proprio lui. Quindi ha avuto la conferma da un suo discendente, che tra l'altro possiede una cosa importante, cioè la scrivania su cui Carlo Chiostri faceva i suoi disegni, nel suo studio. Beh, effettivamente, che dire, che ti devo dire qualcosa, è una cosa che io tengo con grande amore, cioè Carlo Chiostri, che non ha disegnato Pinocchio in questo caso, ha disegnato se stesso, facendo uno, tutte le persone vengono in casa mia e vedono questo quadro e dicono: ma che bello, ma questa persona, ma questa faccia, è una faccia di una persona anziana, di una persona, insomma, sembra un professore, sembra una persona decorosa, dignitosa, ma non è stravolgente, come, però c'ha una profondità, c'ha uno sguardo dietro quegli occhiali che non può essere altro che lui stesso, e infatti era lui stesso. Poi io dei vari illustratori fiorentini, diciamo di quelli che hanno illustrato anche Pinocchio, per esempio ho un quadro a olio di Faorzi, Fiorenzo Faorzi, ha fatto degli ottimi libri illustrati di Pinocchio e di tante altre cose. Fiorenzo Faorzi è stato un grande, però era anche un pittore. Roberto Sgrilli, un altro grande illustratore, modesto illustratore, nel senso modesto come persona, tutta gente morta da tempo. Roberto Sgrilli, di cui ho un bel quadro, anche questo su tavola a olio, questo è di trae Viareggio. Viareggio, il molo di Viareggio, molto bellino. E poi che cosa ho? Di un altro illustratore di Pinocchio, di cui ho un quadro, Riccobaldi, che ha una bella china di una tecnica eccellente, perché noi abbiamo avuto degli illustratori di libri per l'infanzia meravigliosi, noi non ce ne rendiamo conto, ecco, noi li abbiamo dimenticati, non sappiamo più chi siano. Qui c'è un altro lavoro grossissimo da fare per riportare alla luce questa gente qui, per farli ricordare, non solamente il grande autore, ma anche il grande modesto illustratore, modesto perché lavoravano tanto e guadagnavano poco, ma lavoravano tanto, sempre a fare figurine, ma erano sempre all'altezza della situazione, non decadevano mai, no? Poi che c'ho? Aspetta, c'è un altro, mi viene il nome. Vabbè, sarà perché era anche un illustratore molto, molto portato alla caccia, no? Sì, ha illustrato molte riviste di Diana, questa roba, questa, ed era un convinto cacciatore, peraltro, ottimo illustratore. Non mi viene il nome in questo momento, ma mi verrà prima o poi, insomma. È stata fatta anche una mostra dei suoi quadri. Insomma, quando trovo un quadro di un pittore, ma che è stato anche, forse soprattutto, illustratore, io, se posso, me ne approprio, lo piglio, lo metto lì, ecco, in un angolino di casa ho i quadri che più mi interessano, che più mi piacciono, che sono quadri di illustratori. Sento dei rumori, ci sono dei fantasmi degli illustratori, fantasmi dei, no, di Collodi, invece non c'è nessuno, vabbè, potrei dar via, ecco, c'ho un Rotella, per esempio. No, lo vuoi un Rotella? Vuoi un Rotella? Sai che era Rotella? Mimmo Rotella? Rotella, quello che faceva, è morto recentemente, questi grandi quadri, manifesti, uno sull'altro, poi li stracciava, e faceva i decoupage, e in fondo filmava a Rotella, no? Ciao Rosella, grande, 1,40 m, insomma bello, insomma, grande, con dei manifesti uno sull'altro, Romani fra 50 e 60. Ecco, ma, no, per dire, ma c'ho delle cose anche, tra l'altro me ne disfarei volentieri di quel Rotella, perché prende un sacco di spazio sulla parete, no? Sì. Se qualcuno vuole acquistare un Rotella, un bimbo Rotella, io ce l'ho. Prezzo buono, No, prezzo buono, sta a vedere. Cioè, me ne disfarei, sì, volentieri. Mentre gli altri meno, ecco, meno di questi quadrettini che sicuramente valgono meno, perché un bimbo Rotella, sai, a pagarlo 30.000 euro, 40, 50.000, tu ci metti poco, anche di più, di cifra. Mentre, non so, i quadri di questi illustratori, non so nemmeno quanto valgano, ma per me valgono molto, perché il valore di una cosa non sta nel valore di mercato. C'è stata una piccola dimostrazione di questo proprio su Facebook giorni fa, quando io ho pubblicato la foto di un libro. Questo libro è intitolato I Mille, autore Giuseppe Garibaldi. Insomma, un libro di Garibaldi, perché Garibaldi alcuni anni dopo la famosa spedizione dei Mille, visto che siamo anche in zona, diciamo, celebrativa, no? Dei 150 anni dell'Unità d'Italia, eccetera, qualche anno dopo scrisse questo libro parlando male di tutti. Mi parlava male dei francesi, dei preti, delle istituzioni, di tutto e di tutti, parlava male di tutto e di tutti. Per cui questo libro non trovava editore. L'editore, cioè Garibaldi era Garibaldi, cioè Garibaldi non sta più un libro a Garibaldi, che zegrullo, specialmente nel 1874, si parla del 1874, quindi 13 anni dopo, insomma, l'Unità d'Italia, non era passato molto tempo, Garibaldi era ancora l'eroe dei due mondi, era importante, oggi è decaduto moltissimo, insomma, è passato in moda, povero Garibaldi, però prima non si poteva nemmeno parlare male di Garibaldi, sai, cioè la gente andava a confessarsi da prete, cosa hai fatto figliola, ho parlato male di Garibaldi, vabbè, insomma, praticamente I Mille non usciva, perché nessuno voleva accollarsi il peso di far uscire questo libro così pesante, così critico nei confronti di tutto e di tutti, perché Garibaldi si era proprio tolto che c'aveva sui gozzo, la tirava fuori, i sassolini alle scarpe, tutto quello che c'aveva, i massi c'aveva nelle scarpe, se non che sono, appunto, per poterlo stampare, hanno dovuto ricorrere a una sottoscrizione. Questa sottoscrizione ha visto 4.322 sottoscrittori, che significa che è stato stampato in preciso numero di copie, una per sottoscrittore. I sottoscrittori hanno sottoscritto e comprato il libro prima, se no l'editore non pubblicava. Questo libro non è andato in giro in vendita libera, è stato mandato direttamente ad ogni sottoscrittore in Italia che ne avesse fatto richiesta e pagato il prezzo. Ora, te dimmi che sgarbi si fanno a Garibaldi, povero uomo, no? Quindi un libro di interesse intanto nel suo testo, libro di interesse anche collezionistico, perché è uscito in un numero piccolo di copie, non è come Pinocchio, di cui alcune edizioni sono rarissimissime, altre sono, Pinocchio lo trovi dappertutto, se vuoi un Pinocchio lo trovi sempre dappertutto, ma I Mille di Garibaldi non lo trovi, originale, con in fondo tutto l'elenco dei sottoscrittori, cioè ci sono tutti i 4.322, capito? Perché il libro dava soddisfazione a queste persone che avevano fatto in modo, guarda, Garibaldi se ne dolse moltissimo, no, lui era veramente incazzato nero, no? Davvero, perché non gli andava bene questa cosa che nessuno gli stampasse il libro, che si fosse ricorso ai sottoscrittori, a lui. Comunque, come dire, non ce ne saranno rimaste molte copie di questo libro del 1874, quindi acquista un valore di rarità. Io ho pubblicato una fotografia di questo libro perché l'ho trovato a un euro, ho pagato un euro, sì, in un mercatino americano che fanno a Firenze via via, periodicamente, fa tanti libri, presi un bel po' di roba buona, tra cui c'era questo, un euro, erano tutti a un euro, ma c'era la roba da strapparsi i peli insieme a quei guantoni a box. Ecco, un euro, un euro, un euro, un euro, un euro. Un fiorino, un fiorino. Quindi praticamente ve lo sono portato a casa. E ho pubblicato questa immagine dicendo che era raro, no? Tutti hanno detto, oh, che culo, una cosa e l'altra, e uno viene fuori dicendo, ma in fondo non è così raro, questo è un libro che si trova a meno di 200 euro, eccetera, eccetera, sul mercato, diciamo, dell'usato, al mercato antiquario. Ed è vero, questo libro si trova, se lo dico subito, dai 100 ai 200 euro in vendita, questo libro qui, il che per uno che l'ha pagato un euro va benissimo come valore, no? Però non è magari quel valore che si può pensare, cioè magari un libro così costa 1.000, 2.000, 3.000 euro, no? 500 euro, mettiamo, no? Una certa cifra che gli dia il valore di mercato. Ma il valore di mercato, come ho avuto modo di spiegare a questo amico che ha fatto questa piccola obiezione, cioè non è tanto raro, è tanto raro. Trovalo, no, trovalo, trovalo. Trovalo su un banchino a un euro, a pagare 200 euro sono capaci tutti, avendoceli da pagare per pagare un libro, cioè va a una libreria antiquaria, poi però bisogna vedere quanti ce ne sono superstiti, credo che, insomma, io ne ho visti in vendita su internet, perché lì poi la fonte di tutto, ne ho visti un paio, ecco, quindi non è che ce ne saranno a centinaia di migliaia, in ogni caso. Poi sono quelli sono della prima edizione. In ogni caso, appunto, la rarità è una cosa, il prezzo è un'altra, perché se tu hai l'oggetto raro può essere rarissimo, però vai e dici quanto vale questo, chissà quanto vale, ma insomma varrà 50 euro, come? Ma è raro, ma questo non ce l'ha nessuno, ma questo è un libro o un altro oggetto, qualsiasi cosa, no? Sì, ma qual è il ma? Intanto il prezzo di un oggetto va solo in parte in parallelo alla rarità. Ci sono vari parametri, per esempio lo stato di conservazione è molto importante. Se l'oggetto è ridotto male varrà meno, anche se è molto raro, però vale meno. Se l'oggetto, per esempio, non è richiesto. E questa è la cosa più importante, perché cos'è che fa il mercato? La richiesta è l'offerta. La richiesta è l'offerta. Tu offri, ma se non te lo chiedono è inutile che tu offra, devi abbassare il prezzo, se no non te lo pigliano. Quindi quando c'è richiesta di una cosa e questa richiesta è sostenuta, è chiaro che il prezzo sale per forza dell'oggetto, ma a volte sale più un oggetto meno raro di un oggetto più raro. Quindi la rarità non è data dal prezzo, il prezzo invece è dato dalla richiesta, da quello che dalla percentuale di persone che ambirebbero avere quell'oggetto. E quindi ovviamente ci sono anche altri parametri, se si parla di un quadro, per esempio, anche l'arte, la bellezza di un quadro può fare il prezzo, per dire, ma, però insomma, normalmente è comunque la richiesta, perché il prezzo è un fatto di mercato, la rarità è un fatto di cuore, cioè no, non di cuore, come dire, la rarità è un fatto di effettivo, cioè di numero di oggetti, anche oggetto unico, molto spesso si parla di un libro, fa parte di un numero di oggetti uguali, per esempio un quadro dipinto è un pezzo unico e magari può valere niente o 10 euro per dire, no? Mentre altri quadri possono valere milioni di euro, quindi è tutto riferito al valore che se ne dà sul mercato. Il valore invece che tu dai a un oggetto è quello vero. Il vero valore, se questo oggetto per te ha valore, per te ha un valore, cioè devi attribuire il valore che gli dà il tuo piacere di averlo. Tu hai il piacere di avere questo oggetto? Che te ne frega se vale meno di quanto valga qualcosa d'altro, qualcosa di meno raro. Tu hai il piacere e questo piacere non ha prezzo, come si dice anche in una pubblicità, non ha prezzo. Quindi il valore di un oggetto, ognuno lo determina con il suo piacere di possederlo o con la sua voglia di possederlo, insomma. E quindi ci sono cose che per te non hanno prezzo, non si possono quantificare, no? Perché per te quella cosa là è bella, è importante. Se vai a vendere quella cosa, insomma, ci rimani male, però se proprio per te è importante non la vendi, ovviamente. E il prezzo che si dà, come è così raro e vale solamente. Comunque, un libro, che è un librettino, tra l'altro, non grande, piccolo, abbastanza un numero di pagine, sì, ma di formato piccolo, non un libro di quelli, insomma, importanti, che in tipografia hanno fatto, insomma, miracoli per fare qualcosa di bello, non c'è illustrazione, niente, di niente, però... Già se uno ti dice costa 200 euro, dice vabbè, qualcosa varrà anche, cioè non è che sia poco per comprare un librettino, no? Cioè, c'è roba dell'800 che te la tirano dietro veramente a un euro, ma o 2 euro o 10 euro, ma quelli che sanno il valore delle cose, no? Quindi non è il banchino che gli può sfuggire il pezzo buono, allora arriva G che c'ha l'occhio, anche questo, insomma, c'ha l'occhio prensile, dice, questo figlio io. Cioè, insomma, effettivamente, a parte che di questo i 1000 io l'ho scoperto dopo, perché io prendo, vabbè, tanto per un euro, che te frega, compri, no? E poi vai a vedere su internet e trovi tutta la storia di questo libro e ti accorgi che è un libro molto interessante, è un libro importante, Garibaldi, no? E quindi fa parte della storia d'Italia, proprio dell'unità d'Italia, e ora insomma è proprio il periodo, e quindi magari può darsi che anche cresca di quotazione, però in effetti che importanza ha? Ha qualche importanza? Non ha nessuna importanza, ha importanza per te, quella cosa te la tieni, te la godi, e questa ha un valore molto superiore a quello venale, vero? Sì. Quindi volevo anche sottolineare questo, siamo partiti da Carlo Renzini, Pinocchio, gli illustratori, poi il valore delle cose, è una cosa molto bella, perché una cosa che ha valore per te può non aver valore per me. E viceversa, no? Effettivamente ognuno ha i suoi gusti e quindi per te può essere di valore bello anche un quadro con il vecchietto con la pipa o col clown, che so cose orribili, talmente tanto valore per te che lo metti sul muro di casa tua e io non potrei nemmeno avvicinarmi a una cosa del genere, voglio dire, ma no, se per te ha valore, che te ne frega, per te ha valore, basta, e ti piace, ti comunica qualcosa, e basta così, ognuno ha i propri gusti, e quindi a me i libri vecchi, come vi ho fatto vedere quello lì prima, che non era mi sono ricordato ora di averlo questo, no? Di averlo qui, è un po' che ce l'ho, lo porto dietro, cioè la mia borsa, questa, la mia borsa. E quindi sempre che poi capita di mettere dentro roba, chi è? Una dolce biondina che mi porta le cose, un vino etrusco, grazie, ma Pino c'è, dov'è Pino?
No, Pino non c'è.
Ah, Pino non c'è, ecco perché la musica è così alta, ma potresti abbassare, cara, un pochino, la musica, grazie, perché quando non c'è Pino, grazie comunque, è stata la tua iniziativa, quando non c'è Pino, la musica è sempre alta, quando c'è Pino ovviamente, che è il Deus Ex Machina, del Little David, la musica viene ovviamente abbassata perché c'è sta trasmissione e questo sottofondo non so se voi lo sentite, ma io lo sento abbastanza forte nell'orecchio e non mi... oh, sparito forse, cin. È il vino etrusco, sì, l'etruschello. L'etruschello mi fa venire un'ispirazione veramente bella, meravigliosa, fantastica. Vorrei parlare dello studio LM. Lo studio LM, cos'è, chi è, dov'è, perché lo studio LM studio LM. Io confesso che non sono un condomino amministrato dallo studio LM. Confesso e mi batto il petto, mea culpa, mea massima culpa, maxima, ma mea, che io non avrò diritto al massaggio e al che c'è anche alla lampada. Guardate come sono pallido, sono pallidissimo, devo bere un po' di vino per acquistare un po' di odorito. E io non potrò avere per Natale la lampada e il massaggio riservato ai condomini che sono amministrati dallo studio LM. A me della lampada, devo dire la verità, non me ne frega nulla, il massaggio nemmeno, perché una volta mi sono fatto fare un massaggio, una volta, ne sono uscito a pezzi, cioè mai più né mai poi. Gli unici massaggi che voglio farmi fare, lo so io dove. No, ma so, guarda, ma credevo di morire, mi piegavo due, perché mai fatto massaggi, diciamo, di quelli professionali, li fatti, quindi ovviamente era una cosa che mi aveva rovinato il fisico, ma aveva proprio rovinato il fisico, ero tutto rotto, camminavo tutto così. Ma mi metterò, non lo so, quindi è meglio non fare massaggi, però so che i massaggi ben fatti, le persone che li fanno, insomma, per rilassarsi abbastanza frequentemente, insomma, secondo me sono utili, no, sono utili. Quindi guardate la gentilezza, l'amore che hanno per voi Antonio e Chiara dello studio LM. Per Natale vi fanno un regalo, se siete condomini ovviamente, no? Altrimenti comunque diventatelo, così magari prossimo Natale, chissà che cosa studieranno, qualche escort, massaggi già, insomma, massaggi, poi massaggio vorrei dire tante cose, brindiamo, voglio brindare allo studio LM, cin cin, allo studio LM, perché lo studio LM è il massimo che si possa pretendere. Perché poi, parliamoci chiaro, in caso di affari immobiliari, noi dobbiamo pretendere il massimo. Non possiamo accontentarci del meno o del minimo. Pretendere il massimo. Il massimo si pretende andando dai migliori. I migliori chi sono? Antonio e Chiara dello studio LM. Amministrazione condominiale. Ho bevuto. Io sono a stemma, bello questo. Bevo solo in trasmissione, solo quando mi portano il vino etrusco soprattutto, che è leggero, ma io essendo astemio, un ottimo bouquet. Ma parliamo seriamente, ora basta, perché lo studio LM è uno studio meraviglioso, cioè è qualcosa che può darvi di più. Se voi non ci andate, se voi non vi servite dallo studio LM, se voi non usate lo studio LM, arrivo io e vi spezzo tutti, capito? No, ho già caricato l'api, due ami e tre purmi. A questo punto e vengo. Vengo a casa vostra, io, voi che siete condomini dello studio LM.
Dice, no, noi veramente.
Allora ci penso io a voi. Ora, o vi sbatto nel muro, o vi butto alla finestra, oppure vi cario sull'ape, su duhami e tre purmi, e vi porto da qualche parte e vi scario nella discarica abusiva. Capito? Quindi. Allora che voi mi rispondete?
Sì, noi saremo presto, subito, andremo subito, anzi dacci il numero di telefono al studio LM.
Sì, va bene, sono d'accordo, perché io poi controllo, ripasso, sono Guglielmo Passeri, chiaro? Sono Guglielmo Passeri dello studio LM, Ora abbiamo scoperto che Guglielmo Passeri ha trovato lavoro allo studio LM, durerà una settimana, non dico che sai. Insomma, vabbè, lo studio LM si può avvalere, se vogliamo, anche dei miei personaggi. Magari domani faccio, che posso fare, Elvira Tira Sassi e così via. Vabbè, vedremo. Però intanto Guglielmo Passeri ha fatto la sua, ha dato il suo contributo alla diffusione nel mondo, in the world, perché questa è una trasmissione che non si vede solamente qui, ma si vede anche più in là, fino agli antipodi, cioè praticamente se tu guardi sotto e tu forassi, se guardassi e forassi la terra arrivare dall'altra parte, tu trovi qualcuno che può darsi che ci stia guardando, e quindi può sapere lo studio LM, dice, ma noi in Australia che ce ne faccia, anzi in Nuova Zelanda, è proprio l'antipode nostro della Nuova Zelanda, che è fatta a forma di stivale anche quella, cioè praticamente cosa ce ne facciamo nello studio LM noi, che siamo così lontani? Si sa mai, magari lo studio LM può fare, insomma, qualcosa, regolamenti condominiali, millesimali, anche in Nuova Zelanda, perché no? Abbi pazienza. Tanto attraverso internet, col computer, si fa ogni cosa. Ci si collega. Allora, Antonio e Chiara sono due grandi persone che io prima o poi conoscerò, perché mi hanno detto vengono, sì, sono convinto che vengano, vengono, ma prima che vengano loro andateci voi, anzi mettetevi in contatto voi, 0574 18 23 865, questo è il numero telefonico, ma c'è anche un bel sito web, www.studioLM.it, e poi c'è da diventare amici su Facebook dello Studio LM, Studio LM amministrazioni condominiali, diventate amici, è solo nel vostro vantaggio, nel vostro interesse, ma che scherzi avete, quando avete amici, Studio LM, siamo anche amici, Antonio, siamo anche amici, Chiara, siamo anche amici su Facebook, da una cosa nasce l'altra, ma cercate di essere furbi, non vi fate fregare da quelli più furbi di voi, questi sono meno furbi di voi, sai perché? Lo studio LM non è furbo, no, perché loro lavorano veramente, cioè, mi hanno fatto sapere che sono operati in questo periodo da tanto lavoro, perché tutti i rendiconti condominiali, sai, tutte queste cose, cioè questi lavorano, vi tolgono, come dire, i ragni dai buco. I ragni, lasciamoli nel buco, poi i ragni, le castagne dai fuochi, sì, se no diventano troppo bruciate. Effettivamente fanno tutto questo per voi, vi rendono la vita facile, ma questo non solamente per quanto riguarda i condomini, ma anche per tutto quello che esiste nel mondo immobiliare: comprate, vendete, pagate gli affitti, dovete riscuotere gli affitti, case, cantine, garage, ogni cosa, e poi hanno diramazioni da tutte le parti, hai bisogno di un guasto? No, non hai bisogno di un guasto. Hai un guasto, hai bisogno di ripararlo, no? Ecco, anche urgentemente, fosse anche il giorno di Natale, la notte di Natale, tu puoi chiamare un certo numero e arrivano. È incredibile, ma è così. Cioè, quindi, fosse anche la notte di Natale, fosse anche il giorno più impossibile di mondo, quando tutti sono in ferie, sono fuori, loro hanno sempre qualcuno che ti possono mandare. Quindi non sprecate le occasioni, non andate dalle persone sbagliate, date retta a un bischero, come si dice a Firenze. Andate allo studio LM, si trova a Prato, via Agnoletti, ecco, vedi, sono LM, mi rimane in mente, ma gli indirizzi, Agnoletti, chi è Agnoletti? Agnoletti 7, contrada di via Bologna a Prato. Quindi io vi invito sempre a fare quel grido di battaglia, che tutti i condomini, tutti quelli che hanno avuto problemi e che non ne avranno più, perché saranno andati allo studio LM, potranno innalzare al cielo questo grido: Studio LM, Studio LM, Studio LM, Studio LM, Studio, Studio LM, e poi, insomma, ragazzi, datevi una mossa, perché se non andate allo Studio LM, crollerete.
No, la casa magari non crollerà, però forse sarà meglio fare un'assistenza di una consulenza, indagine geologica, geotecnica, idrogeologica e geofisica sulla vostra casa. Non si sa mai, coi tempi che corrono crolla tutto frane. Andate allo studio LM. Vabbè. Dunque, dopo questa bella tirata, una bocchiata di vino, perché questo vinello etruschello, no, che viene prodotto da Pino qui, proprio improprio, che viene dato spesso agli ospiti, alle persone, insomma, in più. Beh, devo dire che ha un suo fascino e un suo gusto particolare. Leggiamo, figliuoli, cosa ci dice un amico di nome Jacopo? Aspetta, no, perché se non vuoi in fondo non vedo quello che è scritto adesso. E Dio creò lo studio LM, dai, oh, studio LM, un'altra poina di pubblicità, a sua immagine e a immagine di Dio lo creò, amministratore e amministratrice li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate amministratori e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sul pianerottolo della città, sui pianerottoli della città e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che amministri appartamenti. Amen. Insomma, l'amico qui è chiaro che dal modo con cui io parlo dello studio dell'M ha tratto questa satira interessante, accostando lo studio dell'M a Dio, no? E che detta appunto le sue... In questo caso più che Dio credo che lo studio dell'M sia... l'essere umano, creato da Dio, in questa cosa qua. Amministrate e moltiplicatevi, no? E Dio disse, no? O no? Vabbè, insomma, è bello che una pubblicità colpisca così. Colpisce al punto che diventa oggetto di divertente satira. Bravi. Ora, dunque, intanto vediamo che ore si è fatto. 22:56. Abbiamo ancora un pochino di tempo. Io posso anche finire questo nel frattempo. Così non se ne parla più. Cambiando argomento, e oggi credo di aver parlato di cose che mi piace molto affrontare, argomenti belli come Pinocchio, Collodi, illustratori, il valore delle cose, il collezionare, il godere del possesso degli oggetti che ti danno molto, anche se poi tu sai che molti di questi ti sopravviveranno, anzi, quasi tutti. E vabbè, pensa, il buon Collodi, se c'è un al di là magari si diverte a vedere, dice, ma guarda quella cazzata che ho scritto, no? Guarda chi l'è diventata. E se non c'è nulla, non avrà mai saputo veramente lo sviluppo che ha avuto il suo personaggio e la sua storia. Eh sì, però siamo persone che vivono nell'attuale, sul momento. Ho visto una notizia oggi, fra le varie notizie, no? Beh, cioè, oggi è stato pieno di notizie, notizie particolari. Per esempio a Roma gli studenti hanno fatto un bel casino, sono entrati addirittura in Palazzo Madama, nel Senato, a far casino. E insomma ci sono stati dei momenti di grande tensione, di grande subbuglio. Uno. Poi, che c'è stato? Alla Camera uno ha tirato fuori un sacchetto dell'Italia dei Valori, no?
ha tirato fuori i valori maggiori dell'Italia, cioè il sacchetto di spazzatura. È stato espulso, però qualcuno pare gli abbia dato qualche botta, no? Per dire, come siamo a dei livelli, siamo scesi a dei livelli, quelli sono le persone che noi paghiamo lautamente per rappresentarci. Va bene. No, ma non parlo tanto di quello che ha tirato fuori il sacchetto di spazzatura, che può essere anche un atto abbastanza significativo dell'Italia di oggi, di Napoli, eccetera, ma in generale. E poi ho saputo di questa cosa qua. La Guardia di Finanza di Firenze ha fatto delle ricerche, come sempre. Cosa vanno a cercare? Non poveraccio come me, tanto io ho qualcosa da dichiarare, quasi nulla. Mentre gente che fa cinema, sai. Allora il Ceccherini, lui, pare abbia un debito con l'amministrazione, insomma con la finanza, di 1,5 milioni di euro, roba del genere, insomma, non mi ricordo bene la cifra, insomma, una cifra consistente, no? Di tasse non pagate. Ah, però. Però non ho capito se non sono state pagate tasse su quella cifra o se quella sia la cifra delle tasse da pagare, questo non l'ho capito, insomma, perché a volte non si fanno capire bene quando danno le notizie, no? E forse perché non lo sanno nemmeno loro quello che stanno dicendo. Allora, Massimo Ceccherini, ma ovviamente, ma scusate, lui ha fatto diversi film, dei soldi l'ha guadagnati, è chiaro, è ovvio, e vedrai, è certo, ma se ti aspetti che Ceccherini paghi le tasse, cioè, allora, Ceccherini è uno che va controcorrente, in ogni caso, ma che uno non può pagare, cioè, ai Ceccherini non bisogna far pagare le tasse. Cioè, anzi, io vorrei avanzare una mozione. Non fate pagare tasse ai Ceccherini. Perché Ceccherini è uno che, cioè, c'ha dalla faccia. Si sembra uno che paghi le tasse. No. Cioè, ma per conformazione fisica, mentale, psicologica. Quindi, cosa gli volete fare? Le vogliamo far pagare per forza. È un altro mondo il suo, no? Ceccherini. Mi è venuta voglia di... Sì. Sapete che ho inaugurato da poco questo filone delle notizie musicali, no? Cioè, musicali. Devo trovare un titolo a questa cosa qua, no? Perché ho le canzonerchie, le serenatiche, quindi le notizie... Ma vabbè, ora mi verrà in mente un... Cioè, le notizie... Cioè, io invento sul momento, perché proprio non ho idea di cosa dire, una canzoncinuccia bruttissima, però su una notizia. Per esempio, Ceccherini. Che mi viene questa, un motivetto, non lo so. Oh Ceccherini, oh Ceccherini, e tu gli ha fatti un po' di quattrini, però come se non bastasse, non tu n'ha pagato nemmeno le tasse. Oh Ceccherini, oh Ceccherini, invece di stare a bestemmiare, tu dovresti pagare. Se no tu vai al telegiornale e dicono: guarda quello lì, un ha pagato le tasse, ma perché? È tanto simpatico, è tanto buffo, e sembra quasi un puffo venuto male, è anche un po' triviale. noi ceccherini ci piace. Oh, 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 finanza, lasciatelo in pace. Ecco, mi è venuta questa. Cioè, in difesa dei ceccherini. Ma sì, non ha pagato le tasse, 1,5 milioni l'ha già da pagare. Vabbè. Ceccherini si può mia. Certamente la finanza non ascolterà questa mia supplica. Anche perché a me porto una sega. Dei ceccherini e delle sue tasse. Anzi, è bene che le paghi, ma certamente. La mia era solamente una satira, diciamo, fiorentinaccia, come del resto lo è anche il Cecchi, che peraltro credo sia di Scandicci. Vabbè, comunque Scandicci ha fatto un po' di pasticci. Magari i soldi i ceccherini li ha spesi, no? Li ha spesi perché magari si è levato qualche vizio, qualche sfizio, qualche... Sta attento e prima o poi tu finisci all'ospizio. Vabbè, in ogni caso, questo è quello che oggi, prima di venire qui, ho sentito. Ho detto, ma guarda, chi avrebbe mai detto, no? Sì. E poi Berlusconi che interviene a Ballarò. Berlusconi, no? Berlusconi dice, mi consenta, intervengo a Ballarò, perché quello che avete detto, a quello che avete detto non ci sto. No, perché la radio non è vostra, la radio non è sua, dice al conduttore, perché l'è mia, amico? Cioè, non ha detto l'è mia, però ha detto la RAI non è sua. Era, come dire, sottinteso che fosse di qualcun altro. E questo qualcun altro chi potrebbe essere? La radio, no, la RAI, anche radio, ma soprattutto televisione, non è dei cittadini che spesso pagano e sono coglioni. La RAI è di Berlusconi. E lui interviene, non si è capito perché. Yeah! E interviene in una trasmissione mentre potrebbe far qualcosa di meglio per l'Italia. Potrebbe stare con una escort meravigliosa che gli sciuccia ogni cosa. Sì, sì, sì. E lui poi bello rilassato può fare veramente qualcosa di buono per lo Stato. In che Stato? In che Stato? Chi è stato? È stato lui, è stato lui, Berlusconi, Silvio. Non trovo una rima con Silvio e non so come concludere, perché Silvio non va bene. Silvio, no, c'è rima con Silvio. Silvio è il numero uno, come lui non c'è nessuno, meno male, perché se ce ne fossero degli altri sarebbero troppo scaltri e ci farebbe il culo a noi altri. E dopo questa canzone mi fanno chiudere la televisione, perché stanno attenti a tutto, anche se ci faccio un rutto. E io, che poverino di rutti non ne fa. Finisco la canzone, concludo e me ne vo. Sì, me ne, no, me ne vo, me ne vo. Che fo? Che fo qui? Oh? No. Cioè, praticamente in fondo a queste mie puntate ma anche prima, quando mi capita, voglio fare le notizie in musica, è una bella cosa, io trovo un nome bellino, no? Cioè un nome che devo studiare, quindi al posto del puzzo di stampa, ricordate il puzzo di stampa, nel giornale la pallottolavo, lo malmenavo, poi lo spiegavo e lo leggevo e dicevo quello che vedevo, quello che leggevo lo commentavo sul momento. Questo è un altro modo, diciamo, per improvvisare, perché devo improvvisare, non posso preparare prima niente, non voglio preparare niente perché non c'ho nemmeno voglia di preparare. Vengo qua, improvviso, che venga bene, che venga male, faccia schifo, faccia invece quello che deve fare, non importa. L'importante è che così sul momento, in diretta, si possa anche fare della musica, che sia musica assolutamente passabile su questa emittente, che non paga la SIAE, perché non passa musica, non passando musica, ovviamente la musica che si passa deve essere musica che non ha nessun diritto da assolvere, e quindi noi abbiamo la musica nostra, io scrivo musica nel momento in cui la canticchio, poi ma non la scrivo, insomma non poi mi dimentico completamente, passava, rimane on demand, come le campane, sì, allora chiudo perché quando insomma, sai, di solito uno fa una canzoncina, arrivederci, chiude, è finito, ci si vede domani, domani che legge, giovedì, non dimentichiamo domani, non dimenticate di sintonizzarvi, si può dire sintonizzarsi, insomma, di collegarvi meglio, prima, un pochino prima per questa trasmissione, perché ci sarà la Divina Enoteca domani, undicesima puntata, oh mamma mia, come sono bravi quella bianca e quel Livio che ho visto anche oggi, bianca e Livio, santa bianca e santo Livio, e quindi 5 minuti prima comincerò per farvi vedere questo delizioso programmino che loro fanno con grande amore per voi, va bene? E poi Telegi come sempre e io come sempre e come mai, perché le puntate non sono mai uguali, io sono sempre lo stesso ma sempre diverso, e ora non mi viene inverso, non importa, devo andare via, io vado via, c'ho l'uomo invisibile qui accanto, voi non sapete, ma lui C'è, perché lo sentivo più. C'è, se ne sta ben distante, capito? Che se io lo volessi far vedere, per esempio, no? Ma nemmeno con questo posso fare. Ma se giro la telecamera, sì, eccolo là! L'uomo invisibile esiste, come ha detto stronzo, ha detto stronzo. Vabbè, non importa, tanto sono abituato. Vabbè, allora, non se l'aspettava, non se l'aspettava, ma è un bell'uomo, ma Pino, voglio dire, è un bell'uomo, sta qui a Little David, in fondo, le persone vengono perché c'è lui, perché lui è un bravo manager della situazione, parliamoci chiaro, è un locale, ci si va o non ci si va, per quale motivo? Perché c'è quel qualcosa in più se ci si va, quel qualcosa in meno se non ci si va, e in più, e me, e cric, e bolla, che puti, e c'è tavaias, e ciao, a domani giovedì, un po' prima, e tutto il resto è noia, credetemi. Ciao da tutti, da Gimmo, ciao. Fuori onda. Allora Fino, vai, tutto bene? te l'ho fatto. Scusa, fai sempre l'invisibile, abbi pazienza, io ti voglio far vedere, perché insomma sei una colonna, anzi è un pilastro. Fino è un pilastro. Berlusconi, Ceccherini, anche Ceccherini. Fanno pagare le tasse a Ceccherini, ma che sono brutti, ma che si fanno pagare le tasse a Ceccherini? Cioè, una cosa. A me mi sembra il caso, per pazienza. Non è come gli altri, dai, via, giù. Vabbè, certo lo dico per scherzo, ovviamente, le tasse bisogna pagarle, ci mancherebbe. Pensa. a tutti quelli che guadagnano poco, che pigliano una rosina da nulla, le tasse le levano sempre sui piccoli stipendiucci, mentre chi guadagna tanto in barca. No, fagliene pagare, fagliene pagare, fagliene. Vabbè, ora chiudo.